Il vaso della Concordia. Quinto episodio.
Ci siete tutti? Possiamo iniziare? I vostri auricolari funzionano? Molto bene. Ecco, osservate queste maestose mura che proteggono da sempre il centro abitato di Volterra, l'antica Velatri. È questa che attraverseremo tra poco, è la famosa Porta dell'Arco, costruita all'epoca degli Etruschi. Avete notato quelle tre teste di pietra che decorano l'arco? Sono molto corrose dal tempo e non si sa bene chi rappresentino. Forse Tinia, il Giove Etrusco, insieme a Castore e Polluce, i guardiani della città, oppure Tinia insieme a Uni, cioè Giunone e Minerva, la Minerva romana. Chissà quanta gente avranno visto passare sotto i loro occhi di pietra nel corso dei secoli. Sicuramente hanno accolto i protagonisti della nostra leggenda nel giorno in cui giunsero a Velatri. Mi immagino la principessa proprio qui, mentre alza lo sguardo e rivolge una preghiera alle divinità. E ora entriamo, venite, da questa parte.
Aiutatemi, guardiani!
Parli con quei tre faccioni. Ma chiediamone un giro piuttosto. Di sicuro qualcuno ci potrà dare informazioni utili per trovare la casa di questo fantomatico Xestes.
Hai ragione. Ma dobbiamo stare attenti a non farci scoprire. Marce ci segue. Potrebbe essere già qui. Faremo finta di essere una coppia di orefici arrivati in città per vendere la merce.
Bella idea, principessa. Mi piace questa cosa della coppia. Io e te, marito e moglie.
Ho detto per finta. Ti ricordo che sono fidanzata. Comunque abbiamo bisogno di qualcosa da vendere. Ci vorrebbe un oggetto prezioso.
Possiamo provare col mio braccialetto. Non è niente di che, però ha un'aria abbastanza etrusca.
Pertinia! È decorato con delle piccole sfere di metallo. Una tecnica tipica dei Rasna. Dove l'hai trovato?
In un negozietto di souvenir a Talamone. Cioè, volevo dire, nella bottega di un artigiano.
Vado a raccogliere qualche informazione su Xestes. Aspettami qui.
Sai, Kimi, questa ragazza mi piace. È così forte, determinata. Ed è anche molto bella. Sì, lo so, sto diventando stucchevole. E poi le relazioni a distanza non funzionano mai.
Ci siamo, l'abitazione è questa.
È decisamente ricco il nostro mercante. Che villa di lusso. Affreschi alle pareti, splendidi mobili. Strano però. Non c'è nessuno.
Forse i servitori sono nelle cucine. In fondo non eravamo attesi. Guardati intorno, il vaso potrebbe essere qui.
Mi rasna, non vorrei sembrarvi brusco.
Senti anche tu. È la canzone che ho cantato al banchetto.
Viene da quella parte.
Mi rasna, non vorrei sembrarvi brusco.
Ma Tarks, l'indovino.
Principessa, straniero.
Stavi cantando la mia canzone.
Chi? Io? No.
Ti abbiamo sentito, Tarks.
È colpa della tua musica, straniero. Ormai mi è entrata in testa e non esce più. Mi rasna. Volete un agino d'uva?
Che cosa fai qui? Pensavamo che fossi rimasto a Kurtum.
I padroni mi chiamano ogni luna nuova. Il buon Xestes si fida soltanto delle mie divinazioni. Non comincia mai un affare senza prima interpellarmi. E poi Arunzia, sua moglie, in città è conosciuta più di suo marito. È sempre presente agli appuntamenti mondani. Banchetti, giochi sportivi. Insomma, è una gran signora, una donna raffinata, amante dell'arte. Nel corso degli anni ha messo insieme una collezione di splendide opere. Alcune sono per la sua tomba, altre verranno offerte alle divinità, come questa statuetta, per esempio. Sicuri di non volere un po' d'uva?
Ma io questa statuetta la conosco. È l'ombra della sera. È super famosa.
L'ombra della sera? Sei selvaggio ma acuto, ragazzo. Hai ragione. In effetti ricorda proprio le ombre che si allungano quando il giorno volge al termine. Ma ditemi, che cosa ci fate qui? Non è pericoloso per voi due? Il comandante Marce potrebbe essere nei paraggi.
Il vaso della Concordia l'ha preso Xestes. Aiutaci a trovarlo.
Ai. Prevedo ulteriori difficoltà. Xestes non è rientrato. Ha continuato il suo viaggio diretto a Pupluna. Un messaggero lo ha convocato lì con molta urgenza. Pare che una sua nave carica di buccheri abbia avuto dei problemi. Del resto lo avevo avvisato. Il fegato di maiale che avevo analizzato non diceva nulla di buono.
Per Minerva, questa è una notizia pessima.
Mi dispiace, ragazzi. Ora vi devo salutare. Aruzia mi attende e sapete quanto può essere determinata una donna rasna.
Noi donne rasna siamo tutte molto determinate.
Questo ormai mi è ben chiaro, principessa.
Mia signora, eccomi!
Guarda, Velia, quella donna, Aruzia, mi sembra di averla già vista anche lei.
Beh, certo, non è una bellezza. Ha un nasone enorme.
Senti chi parla. Il suo naso è molto simile al tuo. Sei sicuro di non essere anche tu un rasna?
Non ti piace il mio naso?
Non ho detto questo. Forza, mettiamoci in marcia. Pupluna è lontana.
E comunque il mio naso è bellissimo.
Non ci crederete, ma la padrona della casa di Velatri somigliava proprio alla signora dai lineamenti forti ritratta accanto al marito sul coperchio di questa famosissima urna. L'urna degli sposi. Vedete? I coniugi sono scolpiti in una posa da banchettanti, cioè sdraiati. Gli artigiani di Velatri erano specializzati in questo genere di opere. Creavano raffinate urne funerarie in materiali diversi. Terracotta, pietra e alabastro. Il museo Guarnacci è pieno di reperti meravigliosi, come l'ombra della sera, ad esempio. Ma a proposito di sera, che ne dite? Vogliamo andarci a cercare un ristorantino? Probabilmente questo i nostri due ragazzi in viaggio per Pupluna non potevano certo permetterselo.
Mi piace dormire sotto le stelle, è così rilassante.
Dimmi, il cielo splende in questo modo anche nel tuo paese?
Beh, non proprio, dalle mie parti le stelle sono meno luminose. È colpa dei fanali e dei lampioni.
Fanali e lampioni, altre parole che non conosco.
Hai ragione, scusa, volevo dire lanterne. La mia città ne è piena, restano accese per tutta la notte.
Vorrei vedere il tuo paese gallico un giorno.
Non so se ti piacerebbe.
Credo di sì. Che freddo.
Vieni più vicino a me, copriti. Hai sentito questo verso?
È un Barbagianni, il rapace dal volto di spettro.
Aspetta, quella mattina all'alba ho sentito lo stesso verso per 3 volte, proprio come aveva detto il mercante.
Ne sei certo? Quindi Marcia era lì, vicinissimo a te.
Se solo potessi guardare ancora nella mia tavoletta. Sono abbastanza sicuro di averlo registrato. È impossibile. Per riuscirci dovrei tornare a casa.
Ti manca molto il tuo popolo.
A volte sì. Ma ora, sotto queste stelle, con te, mi sento bene. Credo che potrei quasi viverci in mezzo ai rasna.
Sarebbe bellissimo.
Dici davvero? Cioè, mi vorresti qui per sempre?
Te l'ho detto. Sei un po' rasna anche te. A volte ti sento come un parente, anzi no, di più, un fratello.
Ah, un fratello. Beh, non è esattamente il legame che immaginavo, ma va bene lo stesso.
Contenti di esservi accampati vicino al mare? Beh, di solito i rasna non costruivano città sulla costa, ma Populonia faceva eccezione, proprio perché dal mare arrivavano i minerali estratti all'isola d'Elba. Qui, nel parco archeologico di Baratti e Populonia, sorgevano i quartieri abitati da operai e minatori. Nella lavorazione del ferro gli etruschi erano dei veri esperti. Immaginatevi per un attimo un paesaggio industriale d'epoca moderna, fabbriche e fumo che si sprigiona nell'aria giorno e notte. Il panorama di Populonia doveva essere molto simile. L'aria era irrespirabile e inquinata. Il cielo nero era tagliato da dense colonne di fumo. Incredibile, vero? Oggi invece è un golfo incantevole. Domani magari ci scappa anche un bagno.
Qui si respira e poi non si vede niente. Sicura che il mare sia da queste parti?
Avvolgiti un lembo del mantello intorno alla bocca. Dobbiamo attraversare il quartiere degli artigiani.
Anche dalla mia parte esistono città con l'aria puzzolente. Ma lì non si fabbricano splendidi scudi. E nemmeno spade, lance, elmi. Velia, guarda in quella fornace. Quella scultura è strepitosa.
Una chimera di bronzo. La criniera del leone sembra vera.
Scommetto che partirà a breve verso la città di Arezzo.
Forse vuoi dire Arretino. E comunque come fai a sapere?
Fabbro e vedrai. Chimi, fai la brava. Saluta la tua parente, la famosa chimera di Arezzo.
Hai ragione. La statua è diretta da Arretino. Sei davvero strano tu. A volte prevedi il futuro, altre volte non vedi nulla davanti a te.
Sono un apprendista mago. Stai fatto.
Ora cerca di concentrarti. Pertinia, i tuoi poteri ci servono per trovare il vaso. Vieni, raggiungiamo il porto.
Nella loro corsa verso il mare, la principessa e il giovane venuto da lontano forse passarono anche da qui. Ci troviamo davanti alla tomba dei Carri. È una sepoltura molto antica, appartenuta a uno dei principi guerrieri della zona. Poi, nel corso dei secoli, qui intorno nacquero i quartieri industriali. Pensate, gli artigiani etruschi cominciarono a gettare le scorie di ferro sui tumuli che a poco diventarono delle collinette anche alte 10 metri. Ma torniamo ai nostri giovani eroi. Secondo la leggenda, arrivati al porto di Baratti, riuscirono a trovare il mercante e finalmente anche il prezioso vaso della Concordia. Stava per essere caricato su una nave diretta verso sud.
Kimi, hai visto quante navi? E guarda quante merci! Olio, vino, laggiù ci sono casse piene di armi. Certo che questi Rasna si danno proprio un grande affare. E chissà come se la starà cavando Velia. Spero proprio che abbia trovato il famigerato traghettatore citato nella profezia dell'Indovino, che poi sarà il capitano della nave di proprietà di Xestes, giusto? Lo so, parlo troppo e tu hai caldo. Avresti voglia di fare un bagnetto, Kimi? Più tardi, semmai. Adesso aspetta, arriva Velia.
Ha il vaso con sé!
Ecco, ce l'ho fatta! Il vaso è nostro!
Bravissima! È stata dura convincere Xestes?
Abbastanza. Ha perso parecchi soldi nell'ultima spedizione e voleva rifarsi vendendo il vaso a un mercante straniero. L'ho dovuto barattare con la figura della pantera, il mio simbolo di famiglia. Mi è dispiaciuto, ma ne è valsa la pena.
Forza, carichiamolo sul cavallo. Qui sta per mettersi a piovere. Torneremo a Roselle, libereremo il tuo fidanzato e faremo restare Marce.
Abbiamo ritrovato il vaso, ma continuiamo a non avere prove contro di lui. Come facciamo a dimostrare che è stato proprio Marce l'autore del furto?
Hai ragione. Ci vuole il mio cellulare, cioè la mia tavoletta. È la nostra unica speranza. Potrebbe saltar fuori qualche indizio, magari qualcosa che non ho notato quella mattina all'alba. Ma devo tornare nel mio mondo e io non so come fare.
Tarz ci ha detto di restare uniti. Forse significa che possiamo aiutarci a vicenda. Finora tu hai aiutato me. Ora devo fare io qualcosa per te. Dimmi con esattezza, cos'è accaduto quella notte in riva al lago? Ogni particolare può essere utile.
Ero stanco. Avevo vagato senza riuscire a ritrovare i miei amici. Mi sono sdraiato in una radura e all'improvviso ho sentito un tuono. E poi ho visto un fulmine. Poi mi sono addormentato, una musica in lontananza mi cullava ed era come una ninna nanna.
Ecco cosa ti ha fatto arrivare qui. La musica! Quella notte mi ero recata al tempio. Ero angosciatissima e per calmarmi un poco avevo suonato il flauto che mi aveva regalato mia madre. Lo faccio spesso quando sono agitata. Vieni, dobbiamo entrare in un tempio. Non c'è tempo da perdere.
28, 29, 30. Maremmo, questi gradini non finiscono mai.
Shh, non protestare. Fai arrabbiare gli dèi.
Senti, è un gran bel posto, tutto colorato, pieno di colonne, l'altare. Mi vorresti spiegare perché mi ha trascinato qui?
Suonerò il flauto, proprio come quella notte. Per fortuna ce l'ho sempre con me. Una volta ti ha portato nella mia terra, ora ti farà tornare a casa.
Aspetta, fammi capire. Tuoni o fulmini? No, non funzionerà. Non ci credo. La nenia è la stessa.
Che sonno. Mi sento così stanco.
Mattia!
Interpreti: Velia e Chiara, Camilla Diana. Mattia, Lorenzo Branchetti. Guida e indovino, Armando Traverso. Ingegnere del suono e sound design, Simone Lampedone. Musiche originali, Luigi Seviroli. Testi, Lorenza Cingoli, Martina Forti. Regia, Armando Traverso. è una iniziativa di Toscana Promozione Turistica, realizzata nell'ambito del progetto interregionale In Etruria, in collaborazione con MediaMix Produzioni.